te has ido.
Io ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we trying to break it down. Divine speech for all my niggas trying to make it out. So if you do it well and keep the music banging. Ancestors left it there for you to sing it.
Ed eccoci in diretta, sono le 19.59, quasi le 20, puntualissimi qui a Tabula Rasa, la trasmissione di Radio Onda Rossa che legge i libri per voi. Oggi avremo ospiti nazionali e internazionali, inizieremo le nostre conversazioni con Tea Cic Vlahovic, che ci presenterà il suo ultimissimo romanzo pubblicato da Fandango, Una sigaretta accesa al contrario, e proseguiremo con Daniele Vicari, Il cinema l'immortale, pubblicato per Einaudi, e termineremo la nostra puntata con Andrea Simoniel, Male a Est, un romanzo pubblicato per Italo Svevo Edizioni.
Somebody left it there for you to sing it.
Beneath the light, but the melody lingers on. 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 The song
be locked up in
is in it, but the melody lingers on.
Thank you.
When the song is gone,
money belongs to the company.
But the melody lingers on.
Where's the money? Where's the money?
Armed robbery. Resisting arrest. I hereby remand you.
Old folks say you're pulling a fool. Day on the street, I'm the girl next door. I'm the fox you've been waiting for. Hello, daddy. Hello, mom. I'm your Jerry boy.
Essere Troia era la cosa più punk che potesse fare una ragazza punk. Era la cosa più fighetta che potesse fare una fighetta. Io non mi sentivo in colpa, non stavo dicendo bugie, stavo evitando la verità. Questo è un pezzo del libro che è uscito da pochissimo per Fandango Libri, si intitola il libro Una sigaretta accesa al contrario, lo ha scritto Thea Hacic-Vlahovic, il libro è di 232 pagine, costa 18 euro e Thea è in collegamento dall'altra parte del mondo con noi. Buona serata Thea e benvenuta qui a Tabula Rasa.
Ciao, buona serata, buongiorno per me perché qui è presto.
Buongiorno allora, buongiorno Thea. Come stai?
Ma molto bene, dai, secondo caffè, un po' stanca ma super excited di stare qui con te oggi.
Ah, bene, grazie, anche per noi, anche per me. Allora, senti, Thea, allora, nel tuo primo romanzo, che è sempre edito da Fandango Libri, L'anima della festa, hai scritto che essere hot non è essere cool, ma essere cool è hot. E quel libro parlava di sopravvivenza. Quello era il tuo primo romanzo, questo è il primo romanzo pubblicato in Italia, questo è il secondo, Una sigaretta accesa al contrario, appunto, e parla di identità punk rock, è la storia di Kat. E in particolare tu dici a un certo punto: il punk sarà pure morto, ma la morte è cool. La protagonista si sforza così tanto di essere cool al punto di distruggersi la sua vita stessa. E ci sono tante cose che sono cool e che non lo sono. Per esempio dici che non è cool pensare a cosa è cool. Sicuramente non è cool scriverci su un articolo per Rolling Stone. E io ti chiedo: è cool fare un'intervista a Radio Onda Rossa sul tuo libro?
Quello assolutamente sì, senza dubbi, la roba più cool.
Ok, lo è anche per noi. Allora, senti, io provo a riassumere un po' per chi ci ascolta il tuo libro e poi ce lo racconti anche tu, per chi non lo ha letto e per chi lo vorrà leggere o magari non lo conosce. È la storia di Kat, che è i codini più belli di Chapel Hill, che è la protagonista, figlia di immigrati croati, cerca di modellare la sua identità sui ragazzi che frequentano il laboratorio di Dexter, che è un posto dove si fanno feste punk. Frequenta lezioni di pianoforte, ci sono tanti concerti, ci sono tanti toast al formaggio, tante amiche, ci sono skater, stradaioli, punk, rocker, skinhead contro i pregiudizi razziali. Insomma, questo è un testo che è organizzato in 30 capitoli, il libro, con nomi dei posti che frequenta la protagonista nella Carolina del Nord. Però è come se fosse una geografia degli sforzi che fa Kat per diventare cool. Allora, immaginiamo che una sigaretta accesa al contrario sia un posto, uno dei posti che frequenta Kat. Che posto sarebbe una sigaretta accesa al contrario? Cioè, è un'isola? È un continente? Sarebbero gli Stati Uniti oppure sarebbe un paesino piccolissimo dell'Abruzzo, per esempio?
No, ma è una pianeta a parte, una pianeta sola in cui le regole sono inventate da questa scena di punk. No, ma quella roba mi piace che hai notato che ogni capitolo è così basato su un posto vero che esiste in questo posto, Chapel Hill, perché sai, quando sei giovane e vuoi fare parte di qualche scena, di qualche gruppo di amici o qualcosa, non è basato solo delle persone, è tipo dove riesci a uscire, dove sei invitata, ma può essere anche un parcheggio, può essere la macchina di qualcuno. Ma noi quando siamo giovani abbiamo la vita come un videogioco in cui raccogli punti per poter entrare in questi posti e lì raccogli più punti o invece muori, ma vivi così un po'. It's a game.
Ok, allora, senti, io ho tantissime domande, ma cerco di non portarti via troppo tempo. Me ne sono segnate, spero che siano, insomma, quanto più interessanti rispetto a chi vorrà leggere il tuo libro o a chi già lo ha letto. Si parla molto di punk. Per esempio dice, la protagonista dice: ecco la cosa che più mi piaceva dell'essere punk, era facile individuare alleati ed essere riconosciuta come tale. Questa è una cosa punk. Sì. Mi dici una cosa invece che ti piace, che piace a te e non alla protagonista, dell'essere punk o del punk?
Piace il fatto che sai che c'è un altro modo di vivere, che c'è un mondo segreto tuo, che le regole della vita quotidiana non ti devono toccare se non li permetti a toccarti. E la libertà, comunque, quella Cat, la protagonista, è basata su di me, quindi abbiamo tanti pensieri in comune alla fine.
Ok, senti, allora ci sono tante cose che Kat impara in questo momento di passaggio, che è molto delicato, molto importante, ed è descritto in un modo, secondo me, molto bello, e non fa sconti a nessuno, quindi è molto duro, e quindi è molto probabilmente anche punk nel modo in cui lo hai scritto, perché è un romanzo in cui Kat impara tantissime cose, come ad esempio la madre dice a Kat: non perdere mai la testa per i capelli di un ragazzo, oppure 11° comandamento: non mischiare PBR con whisky, le ragazze si scoprono le rockstar perché vogliono essere rockstar. E io quello che chiedo a te è, invece, cosa ti ha insegnato a te scrivere questo romanzo, Una sigaretta accesa al contrario?
Cosa mi hai insegnato?
Sì.
Ah, mi ha insegnato che le robe che sembrano estremamente traumatiche quando sei giovane, non è che solo puoi sopravvivere tutto, perché quando guardi indietro dici: cazzo, come ho sopravvissuto quello? Ma sono necessari per diventare una persona, un adulto forse. Quindi l'esperienza di scrivere questo romanzo mi ha fatto forse avere pace con me stessa e con il mio passato.
Senti, allora, ci sono anche molte differenze tra nel percorso del diciamo che fa Kat, ci sono molte differenze che lei nota nel suo andare avanti, nel suo crescere o cercare di diventare cool. Per esempio, lo racconta in modo punk, appunto, nelle differenze tra essere adolescenti ed essere adulti. Ma spesso nel romanzo ci sono anche le differenze tra il maschile e il femminile, come ad esempio quando dici: i ragazzi dicono bugie, le ragazze mantengono i segreti. Io ti chiedo se ci puoi raccontare, se te la ricordi, la differenza tra il potere della strafiga e il potere del maschione. Che differenza c'è tra questi due personaggi, o questi due modi di fare, insomma?
Sì, allora, quello di maschione, quindi io l'ho scritto in inglese, so like big man power, quel potere di un maschio, diventa più grande più cresce. Lui quando è giovane può sapere che più diventa vecchio può diventare più potente, più anche voluto dalle donne, più avere la vita più. Quella di hot girl power, come si chiama in italiano? Come l'hai detto tu? In italiano?
Il potere della strafica.
Della strafica, ok, scusami. Allora, quello è una roba che di solito una donna ce l'ha quando è giovane e poi sparisce, ma perché un mondo decide che deve sparire, e quelli che le fanno andare via, sparire, sono quelli uomini. E poi quel potere di solito è una roba che spesso distrugge quella ragazza che ha quel potere, un potere che lei non può mantenere, non ne può neanche godere, è un potere che godono gli altri, invece di quello del maschile lo goda lui, quindi una delle tante injustices che Kat nota nella vita quotidiana.
Senti, allora, il libro è uscito da poco, ma poi tu tra un po' verrai in Italia, vero? Perché mi sembra che ci siano ben 11 date del tour, e viaggerai da Milano, Roma, insomma farai un sacco di giri, penso a breve, mi sembra di aver letto sui social, sia di Fandango che sui tuoi. E però io, ascoltando il tuo podcast, che è molto interessante, nell'ultima puntata hai detto che Roma ti ha salvato. Perché Roma ti ha salvato?
Sì, guarda, sono stata a Roma, ero un po' depressa, sono stata a Roma per un lavoro e stavo lì per una settimana in un hotel, erano tanti giorni liberi e non so, c'è qualcosa a Roma, ho camminato sui ponti, ho mangiato le puntarelle ogni giorno, io sono vegetariana, ma sai che è molto facile essere vegetariana a Roma, le puntarelle, i carciofi, tantissime robe, ho mangiato tutto il giorno nel sole e poi ho detto conversazioni con la gente, con i romani, mi hanno fatto ridere e non so, mi ha curato di brutto stare a Roma per quella settimana. Lo so che la mia esperienza era quella da una turista o una straniera, quindi non dico che per ogni persona che vive a Roma che ha quella esperienza, però per me era la morfina, era eroina la Roma, era bellissimo.
Ricordiamo che il podcast di Tea è Troie Radicali e si può trovare su tutti, insomma, le varie piattaforme di podcasting. È molto molto seguito, molto dibattuto, e poi anche sui suoi social spesse volte rimanda a quello che dice sia nel podcast sia a quello che sta facendo in questo momento con una sigaretta accesa al contrario, che per esempio potete vedere sul suo profilo Instagram come si fa il toast al formaggio, perché ultimamente ha pubblicato proprio la ricetta, che è il piatto tipico che mangia Kat tutto il tempo, o almeno durante il romanzo, e spiega anche perché lei mangia quel toast al formaggio. Tea, io ti chiedo se ci possiamo fermare un attimo e ascoltare una canzone, che visto che il tuo libro parla molto di musica, se possiamo ascoltare un po' di musica e poi ritorniamo con la seconda parte della tua intervista.
Perfetto, ci sono.
Torniamo in diretta con Tea Hacic Vlahovic, che ha scritto Una sigaretta accesa al contrario, che potete trovare in libreria o nelle maggiori, anche negli store online, edito da Fandango. C'è molta musica all'interno del romanzo. Il romanzo tradotto da Francesco Graziosi, lo ricordiamo, perché comunque il libro era uscito già in inglese in tutto il mondo. Io chiedo a Tea se ci può raccontare invece il motivo per cui secondo lei Tolstoj non può essere una troia depressa.
Ah sì, hai ascoltato quello nel podcast. Allora, come vi dicevo prima, ero un po' depressa in questo periodo, quindi dicevo devo leggere Tolstoj perché lui capisce tanto della depressione. Lui, sai che lui ha avuto una mega crisi nella sua vita a 41 anni,
sì.
Pensava di dover morire, blah, blah. Quindi io stavo leggendo queste robe. Lui non mi capisce, però essere un uomo depresso, vabbè, in quell'epoca specialmente, è un animale diverso, ad essere una troia depressa, una donna depressa. Forse io devo scrivere una serie di libri di cosa vuol dire essere una troia depressa, però adesso ho capito che le puntarelle a Roma comunque ti curano, quindi boh.
Senti, però dici, allora appunto, lui la negazione dell'esistenza di Tolstoj, dici che non può essere, per come la racconta lui, non può essere una troia depressa. Lui sa come essere un uomo depresso, ma è diverso di essere una troia depressa.
Sì.
Invece c'è uno scrittore che secondo te può essere una troia depressa?
Sai chi è una troia depressa anche se è un uomo? Perché vi dico, il mio podcast è tutto troie radicali e inclusivo, anche i uomini possono essere le troie depresse. Comunque, una troia depressissima è Charles Bukowski. Lo so che ora è un po' basic dire che lui mi piace o non so, lui è canceled, ma lui mi piace un sacco. Lui mi ha aiutato un po', mi ha insegnato a scrivere un po', perché lui scrive come le persone scrivono le canzoni. A me piace la scrittura molto veloce, grezza, raw, sì. Quello comunque lui era un attore depresso assolutamente.
Senti, un'altra cosa che mi ha interessato molto è quando spieghi che odi i musei, perché i musei sono per gli uomini e il mistero è per le donne. I libri invece per chi sono?
Ah, i libri per tutti. Ma quello era... La ragione per cui io ho cominciato a scrivere libri era perché io lavoravo online per le riviste per tanti anni, e proprio sulle riviste, le riviste possono essere cancellate online subito, i miei blog si cancellano con un schiaccio di un bottone, ma i libri sono per sempre, i libri per bruciare tutti i miei libri nel mondo, qualcuno deve andare a cercare nelle case delle persone e poi fare una montagna dei libri e bruciarli, quello è più difficile. Quindi i libri rimangono e i libri sono per tutti.
Senti, appunto io avrei tantissime domande, ma penso che siamo... Te ne faccio una, però, che è quella che facciamo di rito a chi viene a, insomma, che è ospite di Tabula Rasa, e se ci puoi consigliare un libro che stai leggendo o che hai letto o che comunque tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici devono assolutamente leggere.
Allora, il mio libro preferito che mi ha cambiato la vita si chiama Weezy Bat di Francesca Lia Block. È un libro che ho trovato a 16 anni nel rubinetto di un bagno, e era come una fantasma, l'ho trovato, ce l'ho in mano adesso, lo stesso libro. Trovatelo, Weezy Bat, si può ordinare su Amazon, un libro fantastico.
Ok, senti, io pensavo che dicevi Pinocchio, è un riferimento, però è una cosa che ha detto Thea in una delle sue trasmissioni, perché quando è venuta in Italia è andata in libreria, ha chiesto di leggere un libro per non rimanere da sola a cena a messaggiare, a usare il cellulare, dice: se sto mangiando da sola al ristorante non voglio utilizzare il cellulare, vorrei leggere un libro, e il commesso della libreria le ha dato Pinocchio, le ha consigliato Pinocchio facendo anche il gesto del naso, e questa roba l'ha fatta arrabbiare moltissimo, quindi sicuramente non sarà Pinocchio.
No, che ridere. È la vita da straniera e non si può fare niente.
Thea, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi e per esserti collegata dall'altra parte del mondo con noi. Ti aspettiamo qui a Roma e in Italia con il tuo tour. C'è una persona che vorrebbe salutarti, penso.
Ciao Thea, grazie di essere stata qui a Tabula Rasa con noi. Ciao.
Oh, grazie a voi. A Roma ci vediamo il 28?
A Roma ci vediamo il 28 all'Largo Venue alle 19, se non sbaglio.
Sì, saremo tutti quanti lì e tutte quanti lì per leggere insieme a te Una sigaretta accesa al contrario, Fandango Libri, 235 pagine, 18 euro. Thea, grazie mille per essere stata qui con noi.
Grazie a voi.
Ciao Thea.
È stato bellissimo. Ciao, buona giornata. Ciao.
Torniamo in diretta su Tabula Rasa, sono le 20:25 e abbiamo salutato la nostra prima ospite, Tea Acic Avlovic da Los Angeles, e adesso torniamo in Italia, a Roma per essere precisi, perché il nostro secondo ospite è uno dei più apprezzati, importanti, premiati registi italiani, ma non solo. Daniele Vicari è tante cose, adesso gli facciamo una piccola introduzione, ma intanto lo voglio salutare. Daniele, ci senti?
Vi sento, grazie di questa introduzione e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Eccolo qui, grazie Daniele di essere qui a Tabula Rasa, di essere a Radio Onda Rossa. Siamo molto contenti di chiacchierare un po' con Daniele, e l'occasione, diciamo così, di questa chiacchiera, Tabula Rasa è una trasmissione di libri, e quindi l'occasione è un libro. Daniele Vicari, appunto, ho detto, è un regista importante italiano, non soltanto, è anche uno sceneggiatore, è un documentarista, è il fondatore di una, diciamo, scuola di cinema molto importante, la Gian Maria Volonté, e poi ha scritto anche dei libri, ha pubblicato per Einaudi ovviamente un romanzo, perché ci viene da chiamarlo romanzo, Emanuele nella battaglia, però è un libro che racconta una vicenda una vicenda reale, una vicenda accaduta in questo paese qualche anno fa, la morte di un ragazzo, Emanuele Morganti, dopo questo romanzo Daniele Vicari ha anche contribuito insieme agli amici di Emanuele, alla scuola di Emanuele, ha un premio dedicato proprio alla memoria di questo ragazzo, il premio Morganti, che poi magari avremo qualche minuto per chiederemo a Daniele di parlarcene un po'. Ma l'occasione, come vi dicevo, invece è la pubblicazione del suo ultimo libro, sempre per Einaudi, che si intitola Il cinema, l'immortale. E prima di iniziare questa chiacchiera vi leggo soltanto una frase con cui iniziare, che è una frase che mi è particolarmente piaciuta e mi ha fatto molto riflettere, perché Daniele dice questo: definire il cinema è un po' come tentare di colpire un bersaglio mentre qualcuno lo sposta in continuazione. Ecco, io partirei proprio da questo. Perché scrivi questa bellissima definizione del cinema, Daniele?
Ma perché il cinema, dal momento in cui ha cominciato a prendere vita, ha avuto un'evoluzione e degli scarti improvvisi e continui che hanno reso la costruzione, l'evoluzione del suo linguaggio un'avventura meravigliosa, perché potremmo immaginare una cosa, cioè che noi impariamo a scrivere nella prima elementare in una lingua che è l'italiano, e poi in seconda elementare questa lingua diventa una cosa un po' diversa, in terza ancora diversa, in quarta ancora diversa, cioè come se questa lingua cambiasse in continuazione e noi dobbiamo imparare a scriverla in continuazione. Il cinema ci costringe a questa evoluzione, a questa attenzione. Non c'è mai nulla che possa essere in qualche modo paragonato a ciò che è stato fatto prima, anche se la sensazione che si può avere a volte e di citazioni di film precedenti, ma ciascun regista, ciascun operatore e ciascun film ha caratteristiche profondamente diverse l'uno dall'altro, proprio perché il linguaggio e la tecnica, sia la tecnica che la tecnologia del cinema, evolvono senza soluzione di continuità.
E diciamo che Daniele appunto ha citato il fatto che il cinema ha citato, diciamo, l'apprendimento di una lingua, no? E infatti questo libro è un po' ecco, in inglese adesso verrò multata dal nuovo governo, ma in inglese si direbbe un po' il call in action, cioè praticamente è un po' una chiamata pubblica, diciamo così, alla necessità di alfabetizzare o cinetizzare, e poi ci facciamo spiegare appunto la differenza, il pubblico a linguaggio audiovisivo, a linguaggio filmico. Perché? Perché praticamente Daniele ci introduce a una categoria importantissima, no? A un paradigma che sta cambiando, però ci dice anche: ok, noi siamo contorniati quotidianamente ormai dall'audiovisivo, e lo vediamo, no? Il modo in cui noi gestiamo le informazioni e la comunicazione ormai è quasi, diciamo così, esclusivamente audiovisiva. I nostri telefoni non sono più telefoni, ma sono appunto smartphone, cioè sono appunto degli oggetti che gestiscono più linguaggi insieme, e anche noi ormai siamo abituati a gestire le nostre comunicazioni attraverso un incrocio di audio e di video. Però Daniele ci dice: noi lo facciamo ormai quotidianamente, ma non c'è non c'è in concomitanza una reale preparazione al linguaggio audiovisivo, cioè, per intenderci, a scuola non ci viene insegnata, diciamo così, non ci viene insegnato questo nuovo linguaggio che appunto a cui dovremmo in realtà poter accedere, e non ci viene neanche insegnata, diciamo così, e questo lo dico io, almeno nelle scuole, diciamo così, chiamiamole la scuola dell'obbligo, la storia del cinema, e dato che la cinema viene considerata un'arte, la settima arte, come tutte le arti che ci fanno studiare, dovrebbe essere studiata anche questa. E quindi questo libro è un po' una richiesta, diciamo così, pubblica di questa necessità, e volevo chiedere a Daniele il perché pensa che sia così importante la cinetizzazione o l'alfabetizzazione filmica, e se c'è una differenza fra questi due termini che lui, devo dire, spiega molto bene nel libro.
Ma allora, un bambino quando va alla, un bambino, una bambina, appena entrano, mettono piede il primo giorno di scuola, la scuola elementare, non hanno mai letto un libro, perché devono ancora imparare a leggere, diciamo. C'è qualche caso eccezionale che sa già leggere, però i bambini in linea di massima e le bambine in prima elementare devono ancora imparare a leggere, quindi non hanno mai letto un libro, ma hanno visto decine se non centinaia di film, e quindi hanno una competenza linguistica relativa al cinema molto elevata. Questa competenza, la verità è che costituisce uno scandalo, cioè mette in questione proprio la funzione stessa della scuola e dell'insegnare. Questo scandalo poi viene represso in qualche modo, perché la scuola poi normalizza questo percorso e inserisce gli allievi e le allieve in una categoria di persone che debbono sedentariamente acquisire strumenti linguistici e la scrittura, che va benissimo, perché è giusto che sia così, ma tutto questo si fa facendo finta che loro non abbiano questa competenza. E questa competenza è di primaria importanza, perché saper leggere, tra virgolette, il cinema e la televisione e non saperlo scrivere pone il cittadino nella stessa condizione in cui erano i cittadini del Medioevo, tanto per fare un esempio che conoscono tutti, che non parlavano in qualche modo la loro lingua, il loro dialetto, ma se dovevano scrivere al principe dovevano rivolgersi al prete, perché non avevano la competenza per scrivere, anche se capivano più o meno perfettamente che cosa, attraverso la lingua naturale, la lingua parlata, gli veniva trasmesso. Oggi noi siamo tutti quanti nella stessa condizione, perché tutti gli strumenti audiovisivi che ci circondano, come giustamente dicevi tu, ci trasmettono messaggi. Questi messaggi arrivano sicuramente attraverso i film, attraverso tutte le opere cinematografiche di ogni genere, dalle serie ai documentari e così via, ma soprattutto attraverso la televisione e ormai anche attraverso la rete. Non avere la possibilità di manipolare questi messaggi, quindi non conoscere i segreti di quella manipolazione, ci rende sudditi. Questa sudditanza è una cosa che va superata più velocemente possibile, ed è secondo me uno dei motivi per i quali la nostra società non è adeguata al grado di sviluppo tecnologico che in qualche modo abbiamo acquisito attraverso la produzione di tecnologie e lo sviluppo della scienza. Per cui questa discrasia tra l'essere cittadini avendo la facoltà di manipolare i linguaggi audiovisivi che costituiscono la nostra vita e quindi anche la nostra ideologia, il nostro modo di pensare, che so, per esempio tutte le campagne elettorali passano sostanzialmente attraverso le immagini e i suoni. Allora, non avere la capacità di manipolare, di manomettere e quindi anche di sabotare questo tipo di linguaggio ci rende totalmente inermi.
Sì, sono assolutamente d'accordo e Daniele in questa, diciamo, breve questo breve excursus, diciamo così, sulla necessità di un'alfabetizzazione filmica, ha detto una cosa fondamentale, no? Ha detto i due termini progresso tecnologico. Ecco, il cinema è una diciamo di quelle arti o di industria, appunto, poi lì c'è sempre la questione dell'equilibrio, totalmente legata al processo tecnologico e appunto si dice appunto che il cinema abbia vissuto tante rivoluzioni. Quante sono state almeno, diciamo così, i cambiamenti di tecnologia? E Daniele racconta in questo breve libro, io non vi ho detto che questo libro sono circa 130 pagine, è un libro godibilissimo, si legge veramente velocemente, si imparano un sacco di cose e in questo libro, in questo appunto breve excursus sul cinema, sulla riflessione, diciamo così, cinematografica, dice una cosa molto importante, cioè che noi in questo momento stiamo un po' vivendo in una dimensione dove la tecnologia in qualche modo ha preso possesso, diciamo così, si è resa protagonista dell'agire a discapito della tecnica, e questa è una cosa molto interessante che viene detta da Daniele, e viene spiegata anche che cos'è, qual è la differenza fra tecnica e tecnologia, e volevo quindi chiedere a Daniele di spiegarci un po' meglio questi due termini e del perché oggi c'è il pericolo che la tecnologia diventi in realtà il motore, diciamo, attivo e creativo, perché le persone non gestiscono più la tecnica.
Ma io vengo da un paesino di montagna, quando ero piccolo veniva un signore di Bergamo, quindi stiamo parlando del territorio che sta tra Lazio e Abruzzo, questo signore di Bergamo veniva e con 5.000 lire costruiva una sedia, portava dei pezzi di legno, alcuni coltelli, alcuni scalpelli e alcuni martelli, e nel giro di un paio d'ore realizzando una sedia lui si prendeva 5.000 lire e un bicchiere di vino. E nessuno era in grado di realizzare una sedia come lui. Quelle sedie che realizzava lui non avevano bisogno di chiodi, per esempio, e ancora oggi esistono queste sedie, io ne ho almeno una trentina. Questa persona possedeva la conoscenza tecnica e attraverso quella tecnologia molto povera che utilizzava, cioè coltelli, pialle, martelli e poco altro, riusciva a realizzare un prodotto straordinario come quello di una sedia che poi dura per generazioni. Conoscere la tecnica d'uso della tecnologia è la più grande chance che una persona in qualunque epoca viva abbia a disposizione. Se esiste la ruota e io non so come utilizzarla, la ruota non serve a niente. Invece, se esiste la ruota e io so come utilizzarla e ogni giorno sperimento un modo diverso di utilizzarla, può darsi che quella ruota si evolve, può darsi che poi diventa carriola, poi diventa automobile, poi diventa treno e così via. Questa evoluzione è possibile solo attraverso la tecnica, cioè il fatto che la competenza d'uso dello strumento, la competenza d'uso della tecnologia è posseduta da qualcuno, che è posseduta socialmente. Se non è posseduta socialmente, vuol dire che c'è qualcuno che produce strumenti tecnologici e noi siamo semplicemente dei compratori, cioè siamo persone che in qualche modo non hanno la possibilità di gestire questi strumenti, per esempio di ripararli e di tramandarli, di trasmetterli a qualcun altro, ma abbiamo solo la possibilità di utilizzarli, quindi siamo dei meri consumatori. La differenza, appunto, c'è tra un consumatore passivo e un cittadino attivo, passa attraverso il possesso della tecnica d'uso degli strumenti tecnologici. Questo è un ragionamento molto banale che serve per schematizzare la situazione nella quale ormai la nostra civiltà è immersa.
Sì, banale in realtà, ma poi invece, come sappiamo benissimo, diciamo, di banale c'è pochissimo, perché come hai giustamente detto tu all'inizio, in realtà viviamo in una società che diciamo manca proprio di conoscenze di queste competenze, e quindi ovviamente siamo in qualche modo in balia di qualcun altro, cioè c'è qualcun altro che sceglie per noi, perché noi non siamo in grado evidentemente di interpretare giustamente i segni. Ora, prima di continuare la nostra intervista, abbiamo ancora un po' di cose da chiedere a Daniele Vicari, ma facciamo una piccola pausa per un po' di musica e ci ritroviamo fra pochissimo.
Boys and girls, London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop on him, but I have no fear, cause London is drowning. Imitation zone, forget it brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling and I don't wanna shout.
E torniamo in diretta, Tabula Rasa, stiamo parlando con Daniele Vicari di Il cinema l'immortale, edito da Einaudi. Abbiamo ascoltato London Calling, che oltretutto è una scelta di Daniele, e quindi prima di continuare volevo chiedere come mai proprio London Calling, Daniele.
Ma perché abbiamo bisogno di una Londra, cioè un luogo mitico dove c'è libertà, che ci mandi dei messaggi, che ci dia delle parole d'ordine da interpretare, ovviamente, non da eseguire come degli automi. Questa Londra immaginaria così lontana è diventata tanto più importante per noi quanto più la nostra epoca ci pone di fronte a degli interrogativi drammatici, e sembra che quasi che non abbiamo nessuna possibilità di risolverli, questi interrogativi, e di affrontarli. Allora Londra ci chiama, speriamo almeno che Londra continui a chiamarci, ecco.
Speriamo. E torniamo a noi, torniamo adesso, ripartiamo diciamo così dall'inizio, cioè partiamo dal titolo Il cinema l'immortale. Ora non so se Daniele sa, ma come si suonano le campane a morto del cinema da decenni, è la stessa cosa che succede al romanzo. Non so se lo sai, Daniele, ma ogni tanto si dice il romanzo è morto, e lo si dice più o meno ogni 10 anni. Più o meno ogni 10 anni siamo lì a discutere che il romanzo è morto, la forma narrativa di quel tipo è morta, il romanzo borghese è morto. Insomma, è anche proprio una modalità che ha, per me, a mio parere, l'industria culturale di rinnovarsi, nel senso, come di, per dire ok, questa cosa è morta, in realtà noi ne stiamo costruendo un'altra, ma poi un po' tutto molto gattopardiano, cioè un po' tutto in realtà rimane un po' tutto quello che è. Però effettivamente, se questo si può dire del romanzo, non si può dire del cinema, no? Nel senso che poi alla fine il cinema non è morto, è vero, però sta cambiando tantissimo, e ci troviamo in un momento storico dove effettivamente, Daniele, le sale sono vuote in questo momento, no? In questo momento le persone non sono tornate al cinema post pandemia, quindi diciamo abbiamo una situazione in cui probabilmente non si sono mai visti così tanti film come in questo momento storico, ma non lo si vedono più, diciamo così, nel luogo adibito alla fruizione cinematografica. E questo che cosa effettivamente implica nel futuro del, anche del tuo lavoro, o semplicemente proprio dell'industria culturale del nostro paese?
Ma questo fenomeno è già accaduto in dimensioni persino forse più catastrofiche, a partire dagli anni 50 fino agli anni 80. Fino al 1975 in Italia c'erano 14.000 sale ereditate dal periodo fascista. Poi nel 53 è nata la televisione, e queste sale dal 53 fino all'80 sono diminuite e da 14.000 siamo arrivati a 1.000. E gli spettatori che fino agli anni 73, 74, 75 erano 850 milioni, cioè si staccavano 850 milioni di biglietti nei cinema, sono diventati meno di 100 milioni e sono rimasti stabilmente 100 milioni fino al 2019, cioè fino a quando, subito dopo, all'inizio del 2020, non è arrivata la pandemia. Questa fuga del cinema dalla sala quindi è qualcosa che è già accaduto in passato. Negli anni 80 sulle televisioni italiane, forse gli spettatori, gli ascoltatori ricordano il termine deregulation, con la deregulation negli anni 80 sulle nostre televisioni si vedevano circa 20.000 film l'anno, molti di più di quelli che si vedevano al cinema. Ovviamente gli spettatori li vedevano in televisione. Se tu fai una domanda a qualunque organizzatore di festival di questo genere, scusa, tu come li vedi i film? Non credo che qualcuno possa risponderti io li vedo in sala. Ormai i film vengono visti attraverso tutti i dispositivi, anche dagli addetti ai lavori. Sulla sala c'è una retorica infinita e stucchevole che serve semplicemente a nascondere la necessità invece di riformularla la sala, di farla vivere davvero e di lasciare agli esercenti lo spazio che devono avere. Gli esercenti devono avere lo spazio che hanno i piccoli librai, cioè quello di incontrare il pubblico e di conoscere il pubblico e di sapere che cosa proporre loro. La retorica della morte della sala in questo momento preciso in cui noi stiamo vivendo serve solo per favorire la tendenza all'uso della sala per il lancio di opere che poi vanno in piattaforma. Questa retorica non è accompagnata però da una politica seria per riformulare il rapporto sociale che noi abbiamo con le sale cinematografiche, è semplicemente propaganda commerciale.
Molto
questa cosa è pesante, diciamo, ed è la cosa contro cui mi ribello gentilmente scrivendo questo libro.
Ma infatti è molto interessante, Daniele, la tua riflessione sulla sala, sulla crisi della sala, sull'illusione della crisi della sala e tutto il resto. Per concludere, per andare verso, diciamo, la conclusione della nostra intervista, un'ultima domanda, diciamo, prima di fare la domanda di rito, è ovviamente necessariamente sulla grande rivoluzione che c'è stata negli ultimi, chiamiamoli 20-30 anni, insomma, la rivoluzione dell'immagine digitale. E Daniele riesce a trovare anche in questo caso una definizione molto bella di quello che è successo, no? di questo veramente cambio di paradigma, cioè si passa da un lavoro che era, diciamo così, un lavoro di rappresentazione della realtà. Noi ci siamo sempre detti e dette che il cinema, diciamo, in qualche modo era una rappresentazione o una interpretazione, uno sguardo della realtà. Si passa invece a un'impressione della realtà, cioè quello che noi vediamo sembra realtà, cioè sembra che effettivamente esista quella roba lì, ma poi in realtà, come ci dice appunto Daniele, in realtà è una sequenza di numeri, sono appunto delle immagini digitali. Ecco, questa grande rivoluzione porta da una parte a infinite possibilità, ovviamente infinite possibilità creative, ma dall'altra parte, dal punto di vista del senso e dal punto di vista appunto del linguaggio cinematografico, cos'è che cambia realmente, Daniele?
Qui torniamo alla questione della circolazione sociale del sapere, cioè se la circolazione sociale del sapere viene interrotta da qualche parte e quindi non c'è una diffusione sociale del sapere e quindi non c'è la consapevolezza del fatto che quando guardo una TV sto guardando un insieme numerico, come, che ne so, in maniera divertente si può vedere in un film come Matrix, per dire. E quindi non c'è la consapevolezza di questa trasformazione, ecco, non si mette nemmeno in conto il fatto che qualcuno possa manipolarci. E il linguaggio audiovisivo, cinematografico in generale, è basato sulla manipolazione. Io posso, cioè nella storia del cinema ci sono degli esempi eclatanti, quando Orson Welles tentava di fare Otello e la società, se non ricordo male la Scalera che lo produceva, entrò in crisi, lui dovette fare un'inquadratura a Venezia e un'altra in Sud America, per dire, cioè a migliaia di chilometri di distanza, campo e controcampo in Africa, per cui poi al montaggio il campo e controcampo venivano montati insieme e eravamo sempre lì nel castello dove si svolge il dramma. questa possibilità di, di manipolazione è proprio la base di sviluppo del linguaggio audiovisivo. Oggi questa base di sviluppo è assai più ampia e assai più imprevedibile e assai più inconoscibile, per cui darci per vinti dicendo siccome è inconoscibile no, è meglio non studiarla, quindi affidiamoci a questo dio onnipotente che è la tecnologia, è uno degli errori più grandi che si possa fare ed è figlio di un travestimento storico che è quello, secondo me, di una intelligenza, diciamo, borghese che è arrivata a toccare il fondo sotto tutti i punti di vista e che si è inventata la morte dell'arte per perpetuare se stessa. Cioè queste persone che da un giorno all'altro si inventano la morte dell'arte sono dei predicatori che salgono sul pulpito e quindi chiedono di essere ascoltati. Noi dovremmo cominciare a fargli delle pernacchie e a utilizzare fino in fondo gli strumenti che abbiamo a disposizione, anche per avere la libertà di rifiutarli, perché così come siamo combinati non riusciamo nemmeno a fare questo, cioè a rifiutare l'imposizione di strumenti di comunicazione che non ci sono propri o che non ci sono vicini. Ecco, queste dinamiche sono dinamiche tutte da capire e possono essere comprese solo attraverso un serio, profondo processo formativo. Non dico che debba avvenire per forza dentro la scuola, può avvenire anche nel dibattito pubblico, ammesso che questo dibattito pubblico noi siamo in grado di sostenerlo e di diffonderlo.
E quindi a chiosa delle, delle parole di Daniele leggo un'altra frase, diciamo, del libro che ci sta proprio a pennello, quando appunto Daniele dice la libertà espressiva come le libertà civili bisogna prendersela, non c'è nessuno che ce la concede, ecco, quindi prendersela evidentemente bisogna prendersela dopo averla conosciuta, appresa, studiata. E noi, Daniele, concludiamo le nostre interviste sempre con una domanda di rito che facciamo a tutte le nostre ospiti e a tutti i nostri ospiti Tabula Rasa, che è un consiglio di lettura, quindi qualcosa, Daniele, che stai leggendo in questo momento che ti sta particolarmente piacendo o qualcosa che hai letto e ci vuoi consigliare?
Ma guarda, io in questo momento, stranamente, siccome mia figlia ha preso una strada all'università legata proprio alla formazione, sto rileggendo Pensiero e linguaggio di Vygotsky.
Ah, però.
Ecco, rileggere Pensiero e linguaggio di Vygotsky in questo momento ci dice due cose. Uno, che chi ha vissuto, e questo vale anche per il cinema, l'inizio del fenomeno della massificazione della nostra società, ha compreso perfettamente in maniera chiara quali erano le dinamiche che poi si riversavano sull'individuo. E la seconda cosa che ci dice è che ci manca questo modo di riflettere. Dobbiamo in qualche modo mettere riparo a questa mancanza.
Beh, io ringrazio tantissimo Daniele Vicari, avrei continuato veramente molto volentieri a parlare di cinema e di linguaggio e soprattutto anche di cultura, e consiglio a tutte e a tutti coloro che ci stanno ascoltando di leggere Il cinema l'immortale, pubblicato da Einaudi. Sono 12 euro per 135 pagine, l'autore è Daniele Vicari, che ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi. Grazie Daniele.
Grazie a te, Tiziana, e a tutti voi. In the cross. Smoking menthol. I practice daily in my room. You were down the crown planning your next move. Go on a little.
Sono le 20 e 55 minuti, è giovedì, siamo in perfetto orario, mi sembra, no?
Ottimo orario,
perfetto,
direi.
Perfetto orario, sono le 20.55, è sempre giovedì 6 aprile, siete su Radio Onda Rossa sull'87.9 in FM.
Ricordiamo a tutte e a tutti coloro che ci ascoltano che è partita la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, quindi veramente radioabbonatevi, sostenete le radio libere, ma in questo caso questa radio libera, Radio Onda Rossa.
Se andate su radioondarossa.info trovate tutte le informazioni per poterlo fare, oppure passate in radio, seguite tutti gli eventi della radio e da lì potete aiutarci tutti, insomma, a finanziare quelle che sono le attività della radio e magari sostenere anche le cause che proponiamo. Vi facciamo sentire adesso un'intervista che abbiamo fatto a Andrea Simionel, che ha scritto Mare a Est, scritto per Italo Svevo Edizioni, 288 pagine, 18 euro, e ce lo sentiamo.
Diamo il benvenuto adesso nella nostra puntata di Tabula Rasa qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa ad Andrea Simionel, che ha scritto un romanzo uscito l'anno scorso, ma diciamo nell'inizio dell'autunno dell'anno scorso, che si intitola Male a Est, lo ha pubblicato Italo Svevo, un romanzo che dovevamo effettivamente del quale dovevamo aver parlato e che tutto sommato ci è sfuggito, ma per fortuna lo recuperiamo. Innanzitutto diamo il benvenuto ad Andrea. Ciao Andrea.
Ciao Vince, grazie di avermi qui.
Allora Andrea, il tuo romanzo è un romanzo che innanzitutto ti vorrei chiedere se aiuti chi ci ascolta un po' a vederlo. Questo romanzo è stato pubblicato da Italo Svevo e tra l'altro io ho dovuto fare una faticaccia, ma una fatica anche antica, arcaica, piacevole, cioè ho dovuto staccare col tagliacarte tutte le pagine che erano appunto bloccate fra di loro. L'edizione è molto raffinata. Cosa vediamo in copertina?
Sì, è vero, allora la nostra è un'edizione in tonza, quindi bisogna fare questo passo qui di guadagnarsi le pagine, poi in realtà sono attaccate solo dal lato in alto, quindi c'è chi mi dice si aprono anche con il dito, poi abbiamo il nostro tagliacarte, ma...
Col dito si strappano un po' le pagine, Andrea, ecco, diciamo io ci ho provato un po' di strappare le pagine, ecco.
Sì, è giusto così. E, in copertina abbiamo scelto di mettere una falena, e diciamo una farfalla un po' diversa, no? Non il solito concetto di una farfalla che può voler dire rinascita e morte, ma una rinascita oscura, no? Io sinceramente non lo sapevo, ma quando abbiamo fatto la scelta grafica ne abbiamo parlato, cioè del fatto che la falena è questo particolare tipo di farfalla che esce solo al buio, no? E poi va a rincorrere la luce, che è una cosa che mi ha colpito tantissimo e come dire, il significato a livello di trama è diventato proprio questo, no? Di una bambina che lascia un paese, che lascia la Romania, quindi muore, tanti pezzi di lei muoiono e rinasce però in una maniera molto più seria, rinasce diversa. E questo è il significato, diciamo, della falena in copertina per quanto riguarda il libro. Poi, come ho avuto modo di parlare anche con te, la falena ha anche altri significati per me, perché comunque io sto portando ultimamente questo romanzo in giro per l'Italia, quindi sto cercando di farlo vivere, no? Di non fargli avere i tempi di una farfalla, ma appunto di tenerlo in vita.
Certo, quello al quale tu ti riferisci è un tema che noi abbiamo più volte trattato qua sulle frequenze di Radio Onda Rossa, ovvero quello del mercato editoriale, quanti titoli vengono pubblicati ogni anno, quanto ci sia una deperibilità, una mortalità per l'appunto dei titoli stessi affinché le librerie possano sopravvivere alla pressione dei distributori che a loro volta, diciamo, prestano gli editori, insomma c'è tutto un criterio abbastanza complicato, ma è un tema che abbiamo affrontato più e più volte. In copertina, tra l'altro, troviamo il titolo disposto su quattro righe e anche una frase che poi troviamo nel finale del libro. Preferirei non dire il mio nome, se non vi spiace. Più che altro perché so già come va a finire. Io lo dico e voi vi chiedete da dove vengo e finiamo per parlare della mia vita. Infatti il tuo nome è Andrea. Quando io lo pronuncio Andrea non si percepiscono, forse anche nelle mie vocali terrone e apertissime, il fatto che ci siano due E prima della finale. Il tuo cognome è un cognome rumeno. E la bambina della quale parlavi comunque un po' sei stata anche tu nella tua, nel tuo percorso migratorio. La bambina che proprio incontriamo subito è una bambina che parte così in prima persona, mi permetto di leggere l'incipit del libro. Abitiamo su strada della pace, non c'è la pace, c'è il cimitero, lo circonda un muro bianco, alto fin sopra la testa, così i morti non si vedono e i morti non disturbano. Tu proprio all'inizio parlavi di mortalità appunto del libro e di morti, in questo momento il tema migratorio è anche molto spesso legato a un tema di pericolo, della traversata, spesso ne attraversate il Mediterraneo. Questo è un romanzo che parla anche, dico anche, sottolineo anche, di migrazione?
Sì e no, nel senso che io come scrittrice, ma noi come casa editrice abbiamo fatto il possibile perché non lo fosse, e quindi c'è stato lo sforzo di raccontare una storia qualunque, che è una cosa che molti lettori dopo aver letto il libro vengono e mi dicono, ma è una storia proprio... mi è stato detto in cui non succede nulla, è una storia che non racconta nulla di particolare, però che tenta di raccontare un'epoca, ed è proprio quella invece non della migrazione come siamo abituati magari a conoscere, una migrazione invece di cui io ho sentito l'esigenza di parlare proprio perché non ne sento parlare tanto, cioè come mai sono 20 anni che abbiamo flussi di rumeni e albanesi in Italia, però di letteratura di migrazione di seconda generazione ce n'è, però poca, e ho voluto raccontarla per come vorrei leggerla, quindi è la storia di una famiglia, è la storia di questa bambina che lascia un paese, ed ecco perché uno dice, ma perché questa bambina parla così tanto di morte? Com'è possibile che una bambina di 10 anni si accosti così da vicino al significato della morte? Tu parlavi del mio nome, questo è diciamo il cuore del libro alla fine. Io per tanti tanti anni sono stata non tanto Andrea, ma proprio Andrea con due E, quindi lo devo sempre specificare, no? quando mi presentavo, quando devo dare i dati in giro all'anagrafe o non so, ero sempre Andrea con due E, quindi la scelta di dare il mio nome alla protagonista nasce innanzitutto da un'esigenza, non c'è un nome che faccia quello che ha fatto il mio nome, e cioè per una lettera io sono sempre fuori e per una lettera sono sempre maschio, tra l'altro. La protagonista del libro però ha un cognome diverso dal mio, si chiama Andrea Pavel, e c'è poi nel libro anche un Andrea Simionella, questo ho voluto giocare con il lettore, ho voluto quasi confonderlo, quindi la mia protagonista è una ragazzina diversa da me, che arriverà in Italia e cambierà e farà la sua vita, però c'è un Andrea Simionel che resta lì, e quindi torniamo proprio ai significati della morte, cioè c'è un Andrea che resta, una che va, e quindi una che vive e una che muore. E detto questo, però, tornando alla tua domanda, è difficile essere inquadrati all'interno di un romanzo di migrazione, no? O di immigrazione, perché si rischia di avere un dibattito non tanto letterario quanto antropologico. Mi è stato detto da più parti, cioè, hai scritto un romanzo sociale, hai scritto un romanzo antropologico, però prima di tutto io volevo che fosse letteratura, perché lei lo dice a un certo punto, noi siamo malati di essere, no? Noi stiamo bene ma non stiamo abbastanza bene, quindi questo tutto è il presupposto del libro, da cui parte il libro, non si lascia un paese per guerra, non necessariamente per guerra o per necessità, ma perché non si sta abbastanza bene, e quindi raccontarla questa storia, però dalle dignità letteraria.
Allora forse diciamo possiamo dire che è un romanzo sulla lingua, sulla scuola, l'alfabetizzazione, quindi ricordiamo che appunto Andrea Pavel rivive in Romania con la madre e la sorella, il padre è emigrato a Torino per lavoro, e c'è questa distanza che riempie la vita di queste tre donne, no? La madre che prova a far mandare gli sms al padre dalle figlie. A un certo punto Andrea arriva in Italia e quindi si deve confrontare con questa lingua nuova, passa dal paese a forma di pesce al paese a forma di stivale. Cosa succede, Andrea?
Questa è stata in realtà la sfida più grande, perché come tu dicevi c'è tanto di me in questo libro, quindi quando sono arrivata in questa fase di scrivere la parte italiana mi sono detta, ma mi rifaccio proprio alla mia esperienza, però lì c'è stato il vuoto totale, nel senso che io non mi ricordavo com'è andata per me, proprio perché non mi ricordavo che cosa volesse dire non sapere l'italiano, no? non riesco più a mettermi nei panni di una bambina che non capisce. Però è proprio così. Questa bambina non sa l'italiano e quindi ovviamente ci deve essere un impatto con questa lingua che la circonda. Io ho scelto di rappresentarlo proprio col buio e con la luce. Quindi lei è circondata di questo buio e ogni tanto qualche parola si illumina. Quindi c'è per esempio la scena quando Rea arriva in Italia, la classica scena quando la maestra ti prende e ti mette davanti alla classe e dice è arrivata la compagna nuova. Bene, lei non può capire quello che sta dicendo la maestra, lei forse può capire Romania, può capire Italia, può capire compagna, pochissimo, no? E c'è un'altra scena invece in cui arriva il vicino di casa, nella casa in cui loro hanno traslocato, e si mette a gesticolare perché ovviamente lei non capisce nulla. E ci ho tenuto a ricreare proprio questo impatto coerente, no? Realistico, cioè che cosa capisce una bambina che quando arriva in Italia? Nulla. E da lì nasce un bisogno di omologazione, no? Che è un po' come dire tutti in classe hanno il Nintendo, cosa che è vera, quindi lo vuole anche lei, bene, tutti in classe parlano l'italiano, quindi lo vuole parlare anche lei. E quindi c'è un rapporto tra vergogna e bisogno di omologazione e che fa sì che lei voglia poi eliminare il rumeno da se stessa, lo vuole proprio estirpare.
Che però è presente in maniera anche importante all'interno del libro, anche con una scelta grafica, quindi una scelta del carattere che non viene evidenziata sempre dal corsivo come solitamente viene evidenziato a volte perlomeno termini stranieri nell'ambito di un romanzo italiano.
Sì, esatto, noi abbiamo fatto una scelta un po' ardita, ci abbiamo ragionato in casa editrice e poi abbiamo detto facciamolo, nel senso che normalmente nel libro è presentato anche tanto inglese, perché comunque in Romania per esempio i programmi televisivi non sono doppiati e quindi tanti cartoni hanno titoli in inglese, quindi c'è molto inglese, normalmente si dovrebbe mettere in corsivo, noi abbiamo deciso di lasciarlo nel carattere del testo, proprio perché anche qui ricreiamo coerentemente l'impatto, mettiamo anzi il lettore italiano nei suoi panni, quindi quando tu trovi un termine rumeno ti devi trovare spaesato, così come lei quando sente poi un termine italiano si trova spaesata e non capisce, quindi ovviamente metti anche il lettore in una condizione in cui o se lo cerca su Google o apre un dizionario oppure non capisce, e quindi abbiamo proprio cercato questa cosa.
Mi è rimasta una curiosità rispetto al titolo male est, dipende da come lo leggiamo, da quanto veloce male o bene lo leggiamo, non riesco a capire se richiama più Bucarest o malessere o è soltanto una mia deformazione acustica.
No, direi malessere, sì. Allora, questo titolo nasce da una mia lettura, stavo leggendo Paolo Nori, stavo leggendo Basso Tuba non c'è, che è un libro in cui Paolo Nori crea un suo alter ego, questo Learco Ferrari, che ha un sacco di guai, no? E quindi mi sembrava, mentre stavo leggendo questo libro, mi sembrava che questo Learco Ferrari avesse un sacco di mali, no? Uh-huh. Quindi io chiudo il libro e mi dico, ma anch'io voglio avere il mio male letterario, e quindi mi sono detta, ma se ce l'avessi dove ce l'avrei? Quindi a est, e nasce questo concetto del male a est, quando tra l'altro io non avevo nessuna trama, quindi per me questo è stato molto importante, cioè il fatto che nascesse prima il titolo, che non è solo un titolo ma un concetto, e come tale tu lo devi dimostrare, cioè di solito nasce una trama, nascono dei personaggi, nasce una scaletta, invece a me è nato quasi un algoritmo, quindi è diventata questione di vediamo se riesco a far esistere questo male a est, che poi tra l'altro c'è stato un momento in cui ha rischiato di essere male a ovest, non so se tu hai la copertina davanti, ma non so neanche se ci sarebbe stato questo ovest.
No, probabilmente no, probabilmente ti andava a capo.
Esatto, e proprio perché abbiamo ragionato, però aspetta, la Romania, ovvero la prima parte del libro, è un momento di felicità e di purezza, è un momento di infanzia, no? Non c'è nulla di male che succede a est. Il male arriva poi in Italia, quando lei deve togliere il rumeno da sé, deve nascondersi, deve vergognarsi, quindi abbiamo detto, ma non è male a ovest? Però poi la mia risposta è stata, ma veramente se lei fosse nata in Lussemburgo e fosse andata a emigrare in Francia o in Inghilterra, questo male non esisterebbe, quindi la vergogna di essere nata a est.
Ok, tra l'altro, visto che citavi Paolo Nori e l'Arco Ferrari, sono costretto anche quasi a correggerti, nel senso che in uno dei romanzi successivi a quello che citavi tu di Paolo Nori, credo che fosse, si chiama Francesco e questo romanzo, Nori racconta di un amico di Francesca che andava avanti nelle pagine del romanzo cercando di capire se a un certo punto qualcosa succedeva. E dice no, cioè, racconta di questo amico che cerca nelle pagine perché dice vediamo se alla fine qualcosa succede. C'è un romanzo in cui si va avanti per vedere, per andare a capire cosa succede, e invece nel caso del romanzo di Paolo Nori bisogna vedere se qualcosa succedeva. Ecco, l'assenza di trama nel tuo libro io non l'ho riscontrato, anzi lo trovo un libro anche denso di azione, non soltanto di emotività, non soltanto di un'aggressività linguistica con questa tua voce anche un po' nuova, ibrida, destabilizzante. Oddio, ti ho detto così tante cose, guarda, Andrea Ghesso, quasi quasi mi viene da cambiarti la domanda. Ovvero, una cosa che ti volevo chiedere è questo, perché mi è capitato di intervistarti in un'altra occasione e hai fatto questo racconto che secondo me, soprattutto su Radio Onda Rossa, a Tabula Rasa, che è una radio che si occupa anche della condizione dei lavoratori, delle lavoratrici, volevo chiederti, ma tu riesci a scrivere soltanto, a vivere soltanto di scrittura in questo momento in Italia?
No, assolutamente no. Diciamo che allora io nella vita di tutti i giorni faccio le pulizie. È nato tutto, diciamo, ormai 4 anni fa, quando mia madre si era rotta il braccio. Io stavo studiando lettere all'università e quindi mia madre aveva appena aperto partita IVA, quindi non sapeva proprio come fare, quindi non sapeva neanche guidare la macchina. Quindi ho detto vabbè, vado io, e da lì poi abbiamo messo su azienda, insomma, lavoriamo insieme. E questo ovviamente è il lavoro che mi dà, che mi fa campare, la sveglia alle 4, quindi io ho trovato che i miei ritmi siano questi, cioè al mattino io faccio questo lavoro e al pomeriggio poi scrivo, ovviamente tra tante stanchezze, però ho trovato che sia la formula adatta a me. E probabilmente non lo vorrei diversamente. Poi ovviamente io mi auguro e desidero che un giorno il lavoro del pomeriggio superi il lavoro del mattino, no? C'è un giorno in cui, come dire, il peso della bilancia penderà dall'altro lato, non lo so, me lo auguro, però in questo momento la situazione è questa. Però mi sembra normale. Stavo parlando l'altro giorno con una persona che mi ha raccontato che poco prima di pubblicare il suo 8° libro, Le 8 montagne, Paolo Cognetti lavorava in un ristorante, faceva lavapiatti, adesso non ricordo più. Quindi più io racconto questa storia, più mi viene fatto notare che in realtà è una condizione, non dico comune, ma sicuramente necessaria.
Su questo forse possiamo anche ritornare, forse anche ritornare con te e con altre voci dell'attuale letteratura italiana, insomma dell'attuale letteratura, perché mi sembra che ci sia quasi uno spartiacque fra una letteratura che tendo a definire pariolina e una letteratura che appunto stanno affrontando molto bene persone come Prunetti, ma anche Giusy Palomba, della working class, letteratura che racconta anche un altro pezzo d'Italia, che non è soltanto la preoccupazione dei traumi che può avere una ricca ragazzina che cresce nei quartieri bene di Roma. Allora, guarda Andrea, io ti ringrazio moltissimo per essere stata qua con noi sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo che il tuo libro si chiama Malest, lo pubblica Italo Sevo Edizioni, costa 18 euro ed è lungo 265 pagine. Un'ultima cosa che però ti chiedo è questo: se lasci a chi ci sta ascoltando appunto un tuo consiglio di lettura di un libro che hai letto recentemente, da un po' stai leggendo e ti è piaciuto e che vorresti consigliare a chi appunto in questo momento sta ascoltando la tua voce.
Oddio, un libro, l'ultimo che ho letto in realtà è stato assolutamente a sorpresa The Shining di Stephen King, quindi non so come mai sono tornata a leggere Stephen King. E un consiglio di lettura che però faccio sempre proprio a mani basse, ovviamente, è La mischia di Valentina Maini, se vogliamo stare sugli italiani, che per me è sempre un faro e okay, è un pilastro di letteratura, quindi direi sì, La mischia della Maini.
E con questo tuo consiglio ti ringrazio, buona serata Andrea e a presto.
Grazie Vince, grazie di avermi avuto qui.
Ed eccoci che torniamo in diretta su Tabula Rasa, sono le 21:16 e abbiamo concluso la nostra puntata di giovedì 6 aprile e abbiamo avuto tre ospiti, tutti e tre molto interessanti. La prima direttamente da Los Angeles, Thea Cic-Vlahovic,
niente po' di meno che,
che ha presentato il suo romanzo appena uscito per Fandango, Una sigaretta accesa al contrario. Abbiamo proseguito a parlare di cinema, di industria culturale, di audiovisivo, di alfabetizzazione con Daniele Vicari per il cinema L'Immortale, pubblicato da Einaudi, e abbiamo concluso con
Male a Est di Andrea Simionel, Italo Sveo Edizioni, 288 pagine, 18 euro. Non possiamo però lasciarvi se non con questa domanda che abbiamo visto sui social e che estendiamo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici: possono piacerci libri che piacciono tanto a persone che non ci piacciono?
Ah, però che domanda un po' marzulliana, però adesso vediamo se qualcuna o qualcuno che ci sta ascoltando vuole rispondere a questa domanda. Potete interessantissima
anche, potete anche non rispondere e già quella è la risposta.
Ma noi invece chiediamo a chi ci sta ascoltando di rispondere a questa domanda, che vorrei che però fosse ripetuta.
Sì, allora,
con
la
calma.
La domanda è: possono piacerci i libri che piacciono tanto a persone che non ci piacciono? E potete rispondere direttamente sul cellulare della persona che sta conducendo insieme a me la trasmissione, che il numero è 329 eccetera eccetera.
Non lo simpatia, no, invece potete ascoltarci sugli 87.9 ogni giovedì dalle 20 in diretta su Radio Onda Rossa, oppure dal giorno dopo a orari, diciamo, di solito
mattina,
sempre molto presto la mattina, perché abbiamo una redazione super diciamo attiva
e professionale,
non dorme, e soprattutto qualcuno che ultimamente dorme pochissimo
ma proprio poco,
esatto,
poco.
E quindi la mattina si sveglia molto presto e carica il podcast.
E bene, questo è tutto, sono le 21:18, vi ringraziamo a tutte e tutti per essere stati qui con noi, questa era Tabula Rasa, buonanotte.